Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Ma non è solamente Dio che voglio ringraziare in questo momento. Un Papa non è solo nella guida della barca di Pietro, anche se è la sua prima responsabilità. Io non mi sono mai sentito solo nel portare la gioia e il peso del ministero pietrino. Il Signore mi ha messo accanto tante persone che con generosità e amore a Dio e alla Chiesa mi hanno aiutato e mi sono state vicine. Anzitutto voi, cari fratelli cardinali, la vostra saggezza, i vostri consigli, la vostra amicizia sono stati per me preziosi. I miei collaboratori, ad iniziare dal mio segretario di Stato che mi ha accompagnato con fedeltà in questi anni, la segretaria di Stato e l'intera Curia Romana, come pure tutti coloro che nei vari settori prestano il servizio alla Santa Sede.
E questo era Benedetto XVI. Io sono Arnaldo Casali, regia Francesco Franceschini. Questa è la puntata numero 414 di Adesso in Onda.
Eccomi qua.
E abbiamo appunto ascoltato un brevissimo frammento dell'ultimo discorso di Papa Benedetto XVI, che da questa sera sarà Papa Emerito. Una decisione, Francesco, appunto, che ha ancora, di cui molti non si capacitano, presa abbastanza all'improvviso.
Un po' un fulmine a ciel sereno.
Sì, due settimane appena di anticipo, e appunto Papa Ratzinger ha scelto di decidere appunto una cosa che ha un solo precedente nella storia, peraltro molto, molto lontano, nel 1294, Celestino V. Tra l'altro, Francesco, se
Pietro
ti ricordi,
da Morrone.
Pietro da Morrone, e noi abbiamo dedicato proprio due puntate di Adesso in Onda proprio l'anno scorso a Celestino V, in occasione proprio di una riedizione dello spettacolo L'avventura di un povero cristiano. Sì, una coincidenza. Adesso molti pagano di profezia di Nanni Moretti, addirittura Abemus Papa,
addirittura.
A cui abbiamo anche dedicato una puntata. In realtà si trattava di due casi molto, molto diversi, nel senso sia nel caso di Abemus Pam, sia nel caso di Celestino V, a cui poi in realtà Nanni Moretti disse di essersi ispirato per Abemus Papam, perché si trattava di un caso in cui il Papa si è dimesso, o due casi se vogliamo, uno reale e uno di finzione, in cui il Papa si dimette perché si sente inadeguato a quel ruolo. Celestino V ebbe un pontificato che durò appena 5 mesi, nel film di Nanni Moretti, che però ha avuto veramente la fatalità in qualche modo di essere girato proprio durante il pontificato di Ratzinger, quindi comunque effettivamente il Papa di Nanni Moretti viene dopo Giovanni Paolo
II. Lì però era un Papa che rifiuta l'elezione,
esatto,
è un po' diverso, non è proprio esattamente la
stessa cosa.
Esatto,
quindi lì addirittura il Papa rifiuta l'elezione, quindi il suo pontificato dura il tempo di affacciarsi da Piazza San Pietro.
Ed era Michel Piccoli.
Era Michel Piccoli, però anche lì un uomo molto anziano, ultra ottantenne, quindi anche lì comunque c'era. In realtà adesso possiamo leggere, anche allora in qualche modo potevamo leggere delle corrispondenze tra la figura di Joseph Ratzinger e la figura di questo Papa che si chiamava Melville. Nel caso di Celestino V durò 5 mesi, ma anche in quel caso si trattò in qualche modo di un gran rifiuto, così è stato poi raccontato, no? Anche dalla letteratura.
Poi arrivò il famigerato Bonifacio VIII.
Esatto, si trattava quindi di questioni diverse. In questo caso ci troviamo per la prima volta invece di fronte a un Papa che non rifiuta il pontificato, ma che a un certo punto dice: ok, ho finito.
Non ha detto proprio ok, ma insomma...
È tempo, comunque io ho fatto quello che dovevo fare.
Io credo
fare.
Che sia anche una, adesso al di là di tutte le, una fatica fisica, proprio a una certa età ricoprire un ruolo così importante a livello mondiale.
Sì.
Non solo psicologica, voglio dire, anche fisicamente, viaggiare, insomma, è faticoso.
quello che colpisce, quello che ha colpito, che non può non colpire, tra l'altro ci sono state anche delle polemiche che poi in realtà sono state stemperate dalle parole che aveva detto il cardinale Givisch, che poi ha invece ha detto, io l'ho detto a suo tempo, non l'ho detto riferendomi a Benedetto XVI, quando disse che Giovanni Paolo II aveva scelto di non scendere dalla croce. Ovviamente Giovanni Paolo II quando è morto stava molto 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 peggio di come stava Ratzinger. Oggi Ratzinger, la sua unica malattia, come dire, è la vecchiaia, mentre Giovanni Paolo II stava proprio malissimo.
Ce n'aveva parecchi di guai fisici, sì.
Tanto è vero che lo stesso Ratzinger, in questo discorso di cui abbiamo ascoltato un frammento, ha detto proprio: non scendo dalla croce, continuo la mia missione di cristiano, rinuncio al pontificato.
Io ho letto una cosa anche un pochino forse provocatoria, non so come tu la intendi, proprio su Wojtyła, quando ho letto su, mi sembra su Repubblica fosse, onestamente adesso non ricordo il giornale, comunque si diceva che Ratzinger ha fatto quello che Wojtyła non ebbe il coraggio di fare.
Certo, dipende dai punti di vista. C'è chi dice che Ratzinger ha avuto il coraggio e c'è chi dice che al contrario Wojtyła ha avuto il coraggio di continuare.
Avanti.
Io credo però, al di là di tutto ciò che poi si dice, dei vari disegni oscuri che ci potrebbero stare, ovviamente è chiaro che non poteva non saltare all'occhio il fatto che queste dimissioni arrivano dopo tutti gli scandali che ce ne sono stati, anche se lo stesso Papa ha sottolineato che non è legato il suo rifiuto, la sua rinuncia agli scandali. Io credo invece, e in questo senso mi piacciono le dimissioni e non mi turbano le dimissioni del Papa, anzi lo trovo un atto anche di grande modernità, se pensiamo che...
Anche di grande umiltà, probabilmente.
Di grande umiltà e anche comunque di portare, se dovessero diventare appunto non ciò che adesso tutti comunque in qualche modo viviamo come un atto di grande turbamento, come appunto se quasi fosse sceso dalla croce Cristo e avesse rinunciato a portare avanti la Chiesa, ma se invece noi viviamo il Papa per quello che poi anche storicamente dovrebbe essere, cioè il Vescovo di Roma, il capo della Chiesa, una volta, fino a 60 anni fa, fino a prima del Concilio, il Papa era a vita, ma erano a vita anche i cardinali, erano a vita anche i vescovi. Con il Concilio Vaticano II si è data una pensione anche alla gerarchia ecclesiastica. I vescovi vanno in pensione a 75 anni, i cardinali vanno in pensione a 80 anni. Il fatto che vada in pensione anche il Papa, secondo me, dovrebbe essere una cosa normale. Proprio perché
dovrebbe essere codificata.
Sì, dovrebbe essere codificata, secondo me, quantomeno dovrebbe essere una prassi, magari non dico costringerlo e dire 85 anni massimo il Papa deve andare in pensione.
La facoltà
è che non sia una cosa che sconvolge il mondo, ma che sia una cosa abbastanza normale, così come, ripeto, oggi soltanto i monarchi non vanno in pensione, no? Fino a qualche tempo...
Chavez che... Ma sta malissimo e poi non è vecchissimo, però sta molto male e ancora sta lì.
Sì, ecco, insomma, invece mentre anche le gerarchie ecclesiastiche
voglio dire,
oggi,
però
sì,
per fare un esempio.
Insomma. Sì, ma insomma, fino a qualche tempo fa è un altro caso
Castro,
assurdo, appunto i dittatori o qualche tempo fa il governatore della Banca d'Italia non sì, ce l'avevo mandato, no? Che invece un Papa abbia un mandato e che possa, come tutti i vescovi, andare in pensione e lasciare il posto a un altro, secondo me è invece un atto di grande modernità, proprio perché per la definizione anche di vicario di Cristo, che tra l'altro è stata introdotta, lo voglio ricordare, nel 1200, insomma è una cosa molto tardiva, è chiaro che se noi vediamo il Papa come incarnazione di Cristo, il fatto che il Papa si dimetta ci turba profondamente e ci sembra, ecco, come dicevo prima, che sia Cristo stesso che ci abbandoni. Se invece vediamo il Papa come semplicemente il capo della Chiesa cattolica, il vescovo dei vescovi in qualche modo, che anche lui termini il suo mandato quando... Peraltro in questo caso non si ritiene, anche come dicevi tu, fisicamente in grado di portarlo avanti, credo che dovrebbe essere una cosa
ma
abbastanza...
Ma ti posso fare una domanda così? Io mi sono sempre chiesto, tu che sei più esperto di me in queste materie religiose molto importanti, ma Cristo è morto molto giovane, no? Secondo i Vangeli, poco più che trentenne.
Sì, in realtà era morto quarantenne, però...
Va bene, comunque sempre...
Dal punto di vista
la metà degli anni...
38-39 anni.
La metà degli anni comunque dell'attuale Papa.
Sì, sì.
Un Papa... quarantenne, lo vedremo mai? È possibile? Oppure è una follia, un'assurdità?
Beh, un Papa quarantenne nella corso della storia ce ne sono stati tantissimi.
Sì, ma io dico oggi.
Oggi non credo, perché comunque c'è una prassi che...
C'è una gerarchia, c'è una trafila da fare prima.
Sì, anche se anche qui si potrebbero, cioè le cose potrebbero cambiare, nel senso che poi una delle cose che io ho notato subito è stato il fatto che il Papa, la cosa che mi ha, tra virgolette, sconvolto da un punto di vista proprio
Wojtyla quando venne eletto era abbastanza giovane.
Aveva 58 anni. Wojtyla è diventato vescovo che aveva 38 anni appena. È diventato cardinale che ce n'aveva appunto meno di 50 ed è diventato papa che ce n'aveva 58. È stato particolarmente
giovane. Uno dei giovani. Più giovani al momento dell'elezione, sì, dell'ultimo secolo.
Mediamente i papi hanno sui 65 anni quando vengono eletti.
Ma perché
eletti
non c'è
oggi
un papa appunto quarantenne? 45.
Perché di solito vengono eletti, appunto quello che stavo per dire. In realtà di solito il papa per prassi, ma non è la legge canonica, per prassi viene eletto tra i cardinali. I cardinali vengono scelti tra i vescovi e un vescovo difficilmente viene nominato vescovo prima dei 50.
Però non c'è nulla che lo vieti, voglio
no,
dire.
Anzi, dicevo, se una cosa anomala di queste dimissioni, io non trovo appunto sconvolgente il fatto che il Papa si dimetta o il fatto che si ritenga inadeguato a continuare il suo ruolo. Io trovo invece abbastanza pazzesco che il Papa abbia deciso di dimettersi a sorpresa senza prima nominare i cardinali, perché oggi andremo ad un conclave in cui mancano alcuni dei personaggi più importanti della Chiesa attuale. Sapete che i cardinali vengono nominati dal Papa, ma vengono nominati in base alle cosiddette sedi cardinalizie, cioè i personaggi che ricoprono un incarico o in Vaticano o nelle diocesi più importanti del mondo, di fatto hanno il diritto, come dire, a diventare cardinali, proprio perché il conclave deve rappresentare la Chiesa. Oggi non è più come nei tempi antichi i principi di Roma, magari noi, come ai tempi di Celestino V, i nobili delle famiglie romane, no, oggi
il colonna.
Invece oggi il conclave rappresenta un po' tutte la Chiesa, e c'erano tanti ormai arcivescovi nominati da Ratzinger
pronti
che aspettavano
per
di diventare cardinali, e tra questi, a parte, c'è anche il nostro vescovo emerito Vincenzo Paglia, che è presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, c'è il patriarca di Venezia Moraglia, c'è l'arcivescovo di Torino Nosiglia, ma c'è addirittura quello che potremmo considerare per certi versi il vicepapa, cioè il prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede,
che è
Müller, ex arcivescovo di Ratisbona, che è stato nominato.
E perché non li ha nominati cardinali?
E questa è la domanda. Perché?
Tu che risposta ti sei dato? Se te la sei data, naturalmente.
Io credo o per motivi o perché queste dimissioni sono state davvero una decisione improvvisa,
fulminea,
per un motivo quindi grave che non conosciamo, oppure per una scelta politica, per non far entrare in qualche modo queste persone in conclave, perché evidentemente non si riteneva opportuno fare un conclave, come dire, rappresentativo della Chiesa attuale, ma si voleva in qualche modo ristringerlo a determinate altre figure, perché altrimenti non me lo spiego. Ripeto, il prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede era il ruolo rivestito da Ratzinger quando è diventato Papa, ed è insieme al segretario di Stato e al vicario di Roma uno dei tre di fatto vicari del Papa. Il segretario di Stato è il vicario politico, diciamo, il vicario di Roma è il vicario pastorale, e il prefetto della Dottrina della Fede è, diciamo, il vicario dottrinale, è colui che è custode proprio della dottrina. Quindi che il prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede non entri in conclave è una cosa che a me sconvolge abbastanza, in realtà. Al di là della figura di Müller, che peraltro era anche una delle, secondo me, migliori nomine che avesse fatto Ratzinger negli ultimi anni, perché era anche un'apertura comunque importante, visto che Müller è stato anche un personaggio vicino anche alla teologia della liberazione, sicuramente più aperto di quanto poi la Chiesa fosse stata nei confronti di quella teologia su cui ancora oggi si discute molto.
Ti vorrei fare un'altra domanda, non so se vuoi rispondere, ma io sempre da osservatore esterno ho visto molto anche che negli ultimi tempi, negli ultimi giorni soprattutto, anche i giornali e le TV hanno ritirato fuori vecchi scandali in seno al Vaticano. Questo potrebbe aver giocato un ruolo. Per esempio, ti faccio un nome, il caso Emanuela Orlandi, e non c'entra assolutamente niente, oppure potrebbe avere in qualche modo...
Il caso di Agriandi è stato ritirato
spinto
fuori recentemente.
Appunto, vedi, e poi la coincidenza con le dimissioni del Papa.
Guarda, che l'attuale gestione vaticana abbia dimostrato di non essere in grado di gestire questioni particolarmente delicate, a differenza di quella precedente, è un dato di fatto. Io voglio ricordare, l'avevamo detto anche a suo tempo, tutto lo scandalo vaticano sulle cameriere del Papa, eccetera, eccetera. Se andiamo a guardare la sostanza della questione, non c'era niente di così sconvolgente. Cioè, lo scandalo era sul fatto che siano state trafugate queste carte, sono state pubblicate, ma in realtà non è che si parlava di cose così gravi, tutto sommato. E il Vaticano non è stato in grado di gestire neanche, quindi, come dire, un piccolo scandalo come quello. Il caso di Emanuele Orlandi, così come tanti altri che ci sono stati durante il pontificato di Wojtyla, erano questioni ben più pesanti, ben più gravi, che pure a quei tempi la Segreteria di Stato, il Vaticano, erano riusciti a coprire fin troppo, perché poi non fu fatta l'esperienza.
Ma ancora quindi, oggi non c'è una risposta, esatto, precisa a queste cose.
Quindi che comunque il Papa non si senta in grado di gestire queste questioni così delicate non mi stupisce. È una cosa che in realtà trovo abbastanza coerente, nel senso che sicuramente se bisognerà fare luce sulla questione di Emanuele Orlandi, e non sarà una luce molto positiva per il Vaticano, sicuramente Ratzinger non è la persona migliore per gestire quella questione, che quindi magari che anche questo possa aver influito nella sua scelta di andarsene.
Per motivi di età, tu dici?
No, anche per personalità, per carisma proprio, direi. Non ci dimentichiamo che Ratzinger è un uomo di studi, l'ha dimostrato sin dall'inizio, lo sapevamo già in realtà quando è stato eletto, ne avevamo parlato anche qui in radio durante il conclave del 2005, io mi ricordo avevamo fatto proprio un discorso su Ratzinger insieme a Emanuele. Ratzinger non è un pastore, non è neanche un uomo di potere, è un uomo che per tutta la vita, di fatto, per più di 30 anni, è stato in uno studio a decidere cosa era coerente con la dottrina cattolica e cosa non. Quindi che lui non sia stato in grado né di avere una personalità capace di comunque essere coinvolgente, attrattiva per le persone, come era stato Giovanni Paolo II, e allo stesso tempo non sia stato neanche in grado di gestire una macchina di potere, non mi stupisce. Lui, ripeto, è un intellettuale, quindi è un teorico, per così dire, quindi non credo che sia qui tanto un discorso di vecchiaia, anche se la vecchiaia probabilmente influisce, ma in realtà lui queste questioni non è mai stato in grado di gestirle. Non è che...
Senti, adesso che succederà?
Adesso succederà che innanzitutto ci sono i giornali che sono tutti impegnati a
parlare di
capire,
elezioni,
no, ma soprattutto a parlare delle sue scarpe, no? Questa è una cosa che sinceramente mi ha abbastanza, cioè che adesso una delle domande che sono state fatte più spesso al portavoce Vaticano sia stata ma adesso di che colore porterà le scarpe il Papa? Cioè, è una cosa che ce la dice lunga veramente anche sullo spessore veramente della nostra stampa, e ovviamente sulla mantellina, quindi porterà il vestito bianco ma non porterà più la mantellina, ma chi se ne importa. Tra l'altro le scarpe rosse non sono un segno papale, cioè era un gusto, cioè era Ratzinger che gli piacevano per portare le scarpe rosse, perché Giovanni Paolo II non è che le portasse.
Questo è i tuoi colleghi, il giornalista sei
sì,
tu,
no, davvero,
quindi...
così come il fatto come verrà chiamato è normale che venga chiamato Papa Emerito, in realtà, perché così come esistono i Vescovi Emeriti è normale che si chiami Papa Emerito
a vita, naturalmente.
Sì, no, ovviamente, ma ripeto, come si veste, cioè adesso anche su questo è stato fatto un discorso, il suo sarto che aveva detto secondo me si vestirà col clergyman nero, quest'altro che dicono no, porterà la talare bianca, cioè, non porterà più l'anello del pescatore, è evidente che l'anello che è il segno del Papa non lo porterà più.
Perché il segno del Papa in carica.
Il segno del Papa in carica, davvero viene distrutto quando il Papa muore, e verrà distrutto questa sera alle 20.
Questa sera parliamo di giovedì per chi ci ascolta in diretta.
Quindi il Papa sarà appunto alle 5, sappiamo che lascerà in elicottero il Vaticano e andrà a Castel Gandolfo, lì in qualche modo si concluderà il suo pontificato quando si toglierà l'anello e l'anello verrà distrutto. Ora appunto abbiamo un contributo molto importante, Francesco, che unisce un po'
volevo dire, scusa se ti interrompo, che a questo proposito che tu hai citato appunto questa cerimonia di appunto, come possiamo chiamarla, abdicazione, non so se è giusto il termine,
abdicazione,
sì, di Benedetto XVI appunto dal ruolo fondamentale di Papa, TNA lo trasmetterà tutto in diretta oggi giovedì, quindi per benissimo. Tutto il pomeriggio avremo questa diretta di questa cerimonia appunto con protagonista Ratzinger. Parlo sempre della diretta di giovedì, quindi quando andiamo in replica venerdì ovviamente è già successo.
E adesso ci ascoltiamo un'intervista che è un'intervista molto importante, che è un'esclusiva di Radio TNA e che unisce un po', perché questo è stato veramente un periodo tanto tanto intenso per l'Italia, a maggior ragione per Terni, perché appunto tu prima citavi le elezioni che ci sono appena state e che tra l'altro avevano anche qualche connessione con il Vaticano, sappiamo, c'era una lista che era particolarmente legata in qualche modo al mondo cattolico. Ci sono state a Terni la rinuncia del Papa è avvenuta proprio alla vigilia della festa di San Valentino e oltretutto la festa di San Valentino è arrivata anche alla vigilia dell'arrivo del nuovo vescovo, cioè è successo tutto insieme l'11 febbraio, tra l'altro anniversario dei Patti Lateranensi, anche su questa scelta del Papa di annunciare le dimissioni nell'anniversario dei Patti Lateranensi è stato detto appunto difficile pensare a una coincidenza. L'11 febbraio il Papa ha annunciato le sue dimissioni, il 10 febbraio è arrivato a Terni l'amministratore apostolico, quindi ha cessato definitivamente il suo mandato, il suo episcopato, Vincenzo Paglia, che
è
appunto
arrivato Monsignor Vecchi.
Dal 10 febbraio, anzi dal 2 febbraio in realtà, è soltanto vescovo emerito, quindi non ha più legame formale con Terni, se non quello del titolo. È arrivato quindi il 10 febbraio, arriva Monsignor Vecchi, amministratore apostolico, quindi vescovo comunque anche se pro tempore di Terni, e l'11, il giorno dopo, vengono annunciate le dimissioni di Ratzinger. Il 14 c'è la festa di San Valentino, che appunto, proprio perché non c'era più Paglia, era stata già prevista l'arrivo di un personaggio molto importante, anche molto legato al nostro territorio, cioè Ennio Antonelli, di cui abbiamo un'intervista esclusiva in cui parla proprio di San Valentino e di Ratzinger. Volevo ricordare brevemente, Antonelli era uno dei papabili al conclave del 2005, teoricamente lo è anche a questo conclave qui, perché non ha ancora 80 anni, quindi è già un vescovo in pensione, ma non è ancora in pensione come cardinale, quindi potrebbe essere anche eletto papa. Io tra l'altro me lo augurerei tantissimo, perché è una persona straordinaria e lo ha dimostrato proprio quando è venuto a Terni. Velocemente diciamo chi è Ennio Antonelli: è nato a Todi, quindi è uno dei due cardinali umbri. Quest'anno abbiamo due cardinali in conclave, abbiamo Betori e Antonelli,
Betori,
quindi l'Umbria
di Città di Castello
e di Foligno.
Ah, di Foligno,
quindi abbiamo ben due cardinali in conclave quest'anno. Tra l'altro entrambi sono stati vescovi di Firenze, uno è tuttora vescovo di Firenze, arcivescovo di Firenze. Appunto dicevo, Ennio Antonelli nasce a Todi, insegna a scuola e insegna anche alla facoltà teologica di Assisi, poi diventa vescovo di Gubbio, qualche anno dopo viene promosso arcivescovo di Perugia, poi nel 95 viene spostato, trasferito da Perugia, diventa segretario della Conferenza Episcopale Italiana, quindi un incarico molto importante che prelude sempre poi ad altri incarichi altrettanto importanti, tanto è vero che poi nel 2002 viene nominato arcivescovo di Firenze al posto del Piovanelli, Silvano Piovanelli, altro grande grande vescovo, diventa arcivescovo di Firenze nel 2002 e nel 2008 viene trasferito in Vaticano e diventa presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
E abbiamo
l'intervista. Nel 2012 appunto va in pensione, sostituito proprio da Vincenzo Paglia. Ennio Antonelli, che ha celebrato la messa proprio la solenne pontificale di San Valentino quest'anno. Allora, innanzitutto, per lei che viene da questa terra, San Valentino cosa ha rappresentato anche nella sua vita, anche da piccolo? Non so come ha vissuto questo santo nella sua vita.
Ma è un po' come un mito, dico la verità, un mito nel senso buono della parola, come il santo dei fidanzati, degli innamorati, e quindi un santo simpatico, ecco. Però non devo dire che è la prima volta che vengo a celebrare in questa basilica. Ero passato una volta a vedere, a curiosare, ma così di sfuggita, e quindi non ho avuto un rapporto concreto con questa basilica e con diciamo il culto del santo. Però ecco, è sempre una figura simpatica, poi adesso nel mondo ha una grande risonanza, forse un po' distorta, ma comunque sta a noi anche evangelizzare, no, questa mentalità di oggi.
Ecco, qualche anno fa, nel 2006, il suo predecessore al Pontificio Consiglio disse proprio che San Valentino doveva diventare, più che il patrono degli innamorati, il patrono della famiglia. E lei oggi in qualche modo nell'omelia ha aggiustato il tiro, appunto. Anche
l'ho detto anch'io, infatti ho detto più che degli innamorati, ho detto il patrono dei fidanzati e degli sposi, cioè il patrono di chi ha un progetto e un'esperienza di amore totale, no? Spirituale, fisico, aperto alla vita e aperto alla società, no? E quindi l'amore non solo come eros, ma l'amore come dono, come donazione, no? Come ce lo ha prospettato Benedetto XVI nella sua prima enciclica Deus Caritas Est.
Poi lei è stato invitato qui dal suo successore, quindi sì, c'è questo cerchio.
Sì, beh, non potevo dirgli di no, ecco, c'è un bel rapporto fra di noi, e lui mi ha chiesto se potevo venire oggi a Terni, e io ho detto, dico, va bene, per te volentieri, io non è che avevo un motivo particolare per venire, però me l'ha chiesto lui per amicizia. Poi dopo però c'è stata questa sua rinuncia e questa successione di Monsignor Vecchi, e io mi stavo tirando indietro, insomma. Però Monsignor Vecchi invece mi ha insistentemente pregato di venire, e allora dico, va bene, accetto.
Da oggi ha pagato anche appunto del Papa, di questa... lei che ha partecipato al conclave, che lo ha eletto,
sì.
Come si spiega questa scelta?
Ma io credo che si spiega come lui ha detto, cioè effettivamente il Papa è consapevole, almeno lui ritiene che il ministero di Papa non si possa espletare solo con la preghiera, con la sofferenza, il sacrificio, la fatica. Certamente questi rimangono le cose primarie, no? Giovanni Paolo II ha evangelizzato, è stato Papa in maniera straordinaria. Noi sappiamo che Gesù ci ha redento specialmente sulla croce, no? Però ecco, il ministero del Papa richiede anche il lavoro, richiede il governo della Chiesa, richiede i viaggi per evangelizzare. Adesso, per esempio, pensa alla giornata mondiale dei giovani, no? Come poteva non andare? Era consapevole anche che per lui è una cosa quasi impossibile, insomma, perché ha un grande senso di fragilità umana, ecco, lo sente sempre di più. Basta vedere la voce, no? Quando inizia un'omelia c'ha ancora una certa voce, poi verso la fine invece non, si vede che la voce si è attenuata, perché le sue forze sono quelle che sono. Ecco, il Papa si rende conto e responsabilmente, coraggiosamente, perché è un gesto nuovo, no? E ha fatto questa scelta, l'ha fatta in coscienza e noi non solo dobbiamo rispettarla, ma dobbiamo anche cercare di capire che cosa può significare.
Ultima domanda, sì, appunto dopo 8 anni sarà chiamato di nuovo a partecipare a un conclave, è una cosa rara, penso che può che capita a una persona, 2 volte la responsabilità di scegliere il capo della Chiesa, di cosa ha bisogno secondo lei oggi la Chiesa, che Papa immagina nel suo cuore?
Ma è difficile dire che Papa è un Papa dell'evangelizzazione, eh? L'ho detto già in chiesa prima, un Papa come quello attuale, come quello di prima, che vuole essere nient'altro che un'immagine viva di Cristo, no? Che chiama gli uomini, li chiama alla fede innanzitutto, ma li chiama anche ai valori umani fondamentali come quello della famiglia. Quindi mi immagino e spero un Papa che abbia questa forza, questa credibilità, anche questa capacità comunicativa per poter essere appunto un'immagine trasparente del Signore e possa interpellare fortemente le coscienze oggi, eh?
Grazie. Questo era appunto il cardinale Ennio Antonelli a Terni per celebrare il pontificale di San Valentino. E, beh, non bisogna mai forzare le parole, ovviamente, di un cardinale, tanto più in una situazione così delicata come quella che sta per entrare in conclave. Però mi sembra di capire che un profilo, no? Un minimo di identikit del nuovo Papa, Antonelli ce l'ha tracciato. Sicuramente
Beh, ha
un
parlato
Papa.
poi anche effettivamente della difficoltà fisica di
Sì,
Ratzinger,
quindi ecco, in
e ha
questo è d'accordo con
ammesso.
quello che dicevi tu all'inizio, Francesco, anche sull'inadeguatezza di Ratzinger anche fisicamente di portare avanti il pontificato e nella necessità, nel bisogno di avere un Papa che probabilmente sia più vicino a Wojtyła,
Anche più giovane, insomma,
anche più giovane,
probabilmente.
ma lui ha detto anche più comunicativo, e tutto sommato questo forse Ratzinger non lo è mai stato veramente, nel senso che, ripeto, è servito più, e il suo ruolo, credo, sin dalla sua elezione era più quello appunto di riportare, come dire, il timone, no, della Chiesa. Si temeva, lui sicuramente la temeva, una Chiesa che si fosse allargata troppo in qualche modo, no, con Wojtyła. Avesse conquistato fin troppa gente, ma avesse forse perso la sua identità. L'obiettivo di Ratzinger, credo l'elezione stessa, ma Papa di Ratzinger aveva la volontà, aveva l'obiettivo di, in qualche modo, invece,
Raddrizzare un po' la barca.
raddrizzare il tiro a costo anche di
Questo
perdere,
appeal, chiamiamolo
consensi,
così, un po'
di.
questa sorta di popolarità.
Così è stato. Io credo che quello che è in dubbio è che negli ultimi 8 anni la Chiesa è diventata più debole. Oggettivamente, da un punto di vista nel mondo, intendo dire. Al suo interno, non mi sento in grado di dare un giudizio. Forse ce l'abbiamo più chiara la dottrina rispetto a prima. Forse è così. Se pensiamo all'ecumenismo, se devo riconoscere qualcosa, ovviamente sapete, io non sono mai stato un ratzingeriano, sicuramente. Se va riconosciuto qualcosa a Ratzinger, forse su questo sì. Sull'ecumenismo, sicuramente. Qualcuno dice che sono stati fatti passi indietro. Sicuramente si è camminato più dritto, nel senso che si è rinunciato così, a un certo buonismo per capire meglio a livello dottrinale
Certi
cosa deve essere
passaggi.
l'ecumenismo. Quindi su questo io stesso, che poi sono un iperecumenico, quindi per carità non mi sono mai trovato nella linea di razza, però riconosco che in questo lui ha avuto un ruolo importante, cioè oggi i rapporti con le altre chiese quantomeno sono più chiari, più definiti, si sa dove, come dire, possiamo incontrarci e dove non possiamo, a livello anche dottrinale, è giusto, cioè la chiesa, il cristianesimo è anche una dottrina, non è soltanto amore. Adesso certo ci vuole un po' di carica d'amore, però secondo me nella Chiesa dobbiamo riprendere un po' anche di amore che forse ce lo siamo un po' tutti dimenticato in questi ultimi anni, forse appunto presi più dalla dottrina, più dagli scandali, il Vaticano, la politica, va bene, per carità. Anzi, io credo che anche tutto questo comunque ci abbia riportato ad una dimensione anche umana, che è giusto, cioè io questo lo scrissi nell'editoriale di adesso quando fu eletto Ratzinger, dicendo ma se questo sarà un papa meno amato di Giovanni Paolo II,
ed anche perché di più era difficile, eh?
Era ben difficile, ma non ci dimentichiamo che comunque adesso qualcuno con molta severità, direi, l'ha ricordato, Michela Murgia, grande scrittrice cattolica, ha scritto un articolo durissimo con Benedetto XVI, ricordando anche che in realtà quando lui fu eletto ci fu lo sconforto di tantissimi cattolici, perché Ratzinger rappresentava già allora una figura importantissima per la Chiesa, ma una figura che non era sicuramente amata, anzi era forse il personaggio nei confronti del quale si concentravano le maggiori ostilità da parte del mondo cattolico, perché era un personaggio, era il grande inquisitore, ma già per il ruolo che aveva. Lui questo ruolo l'aveva incarnato, come dire, abbastanza bene.
Abbiamo finito.
Abbiamo concluso, adesso vedremo cosa succederà, la prossima puntata la faremo, che forse potrebbe essere già iniziato il conclave, o forse no, anche qui dipenderà un po' da... sicuramente il moto proprio del Papa ha anticipato i tempi, quindi sarà possibile non aspettare, credo, i tempi previsti invece per la morte del Pontefice. Però ecco, io voglio concludere in questo giorno, ripeto, fra poche ore, e come diceva Francesco, su Radio Tiena potete ascoltare in diretta, Benedetto XVI ufficialmente si dimetterà da Papa, l'anello sarà tolto e sarà distrutto, si concluderà e sarà un momento storico, un Papa che sicuramente viene ricordato più per quello che ha fatto come cardinale che per quello che ha fatto come Papa. In questo caso ha fatto un gesto che è davvero storico e, ripeto, al di là del turbamento che può assalire il mondo cattolico, io invece credo che sia un gesto.
Potrebbe anche aprire poi nuovi scenari, nel senso che poi in futuro magari qualcun altro proverà a imitarlo.
Esatto, secondo me dovrebbe diventare una prassi, e in questo sono grato a Benedetto XVI, che ha portato davvero un po' di modernità anche nella Chiesa. Concludiamo, Francesco, con un brevissimo frammento, sempre tratto, la traccia numero 3, sempre tratto dal discorso finale da Papa di Benedetto XVI, l'udienza generale di ieri mattina, durante la quale
di
appunto,
mercoledì
ha congedato,
27 di
si è congedato
febbraio.
Dai fedeli. Tutto questo ovviamente lo potete riascoltare su www.radioadesso.it.
8 anni dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino. Ho potuto percepire quotidianamente la sua presenza. È stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti non facili. Mi sono sentito come San Pietro con gli Apostoli nella barca sul lago di Galilea. Il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata abbondante. Ci sono stati anche momenti in cui le acque erano agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quella barca c'è il Signore, e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua.